È il 7 novembre 2013 e due uomini sono seduti nello studio ovale di fronte alle telecamere della NBC che in esclusiva sta registrando un'intervista in cui il presidente degli Stati Uniti dice questa cosa qui.
We weren't as clear as we needed to be in terms of the changes that were taking place, and I want to do everything we can to make sure that people are finding themselves in a good position. A better position than they were before this law happened. And I am sorry that they are finding themselves in this situation based on assurances they got from me. We've got to work hard to make sure that they know we hear them and that we're going to do everything we can to deal with folks who find themselves in a tough position as a consequence of this.
La questione di cui Barack Obama sta rispondendo è abbastanza articolata e si lega alla riforma della sanità che fu il cavallo di battaglia dei due mandati della sua presidenza degli Stati Uniti. All'avvio dell'Affordable Care Act, in sostanza, centinaia di migliaia di cittadini che avevano stipulato polizze assicurative e che avevano subito delle modifiche nelle coperture previste dopo il 2010 si ritrovarono sostanzialmente senza più una polizza a copertura della propria salute. Il fatto è che in fase di campagna elettorale Obama non aveva dipinto uno scenario così disastroso per i cittadini. Aveva infatti promesso che l'Affordable Care Act avrebbe permesso a tutti di mantenere attiva la propria polizza, estendendola anche delle varie coperture legate alla salute mentale, cosa che all'avvio della riforma non accadde. Quindi siamo qui, nello studio ovale con il presidente americano che in diretta nazionale si assume la responsabilità del disastro amministrativo che sta avvenendo e chiede scusa. Potrebbe essere un buon finale per una storia, no? E invece iniziamo, dai.
Clack. Tra le altre cose, un podcast.
Questa roba qua mi è tornata in mente perché qualche tempo fa, pur non essendo presidente degli Stati Uniti né in corsa per essere eletto, è successo che al lavoro dovevo fare una cosa, l'ho fatta, ma l'ho fatta male. Ho sbagliato alcune cose che hanno avuto delle effettive ripercussioni sul lavoro di altri colleghi e nel corso di una riunione sulla questione ho detto: mi assumo la responsabilità dell'errore. Pensavo di aver fatto bene i calcoli, ma evidentemente ho sbagliato. Non è tanto cosa ho sbagliato o come ho detto di aver sbagliato ad essere interessante. Piuttosto è stato interessante come a fine riunione un collega mi ha preso da parte e mi ha detto: occhio a sbilanciarti così tanto, perché a bruciarsi è un attimo. E in effetti lì per lì mi sono detto: beh, ha senso, nessuno mi aveva chiesto conto di nulla, serviva esplicitare in quel modo un errore?
So yes, we made those errors, and when you get you go under the surface and try to find what is the origin of those errors, it's predominantly related to energy. So while, you know, I take the blame because I'm the head of the institution, and yes, we made forecasting errors, but
L'8
those
settembre
errors were made.
2022 Christine Lagarde, in una conferenza sulle governance del Consiglio della BCE per il triennio successivo, si è pubblicamente scusata, prendendosi la colpa, per aver completamente cannato le previsioni riguardo all'inflazione che stava iniziando a diventare il problema di cui oggi sentiamo parlare su base quotidiana.
Sì, abbiamo fatto degli errori di previsione e me ne prendo la responsabilità come capo dell'organizzazione.
Un'organizzazione che regola le politiche economiche di 20 paesi. Mica poco. Eppure, lì, in quel corridoio incorniciato tra pareti di cartongesso e controsoffitti, un collega era preoccupato per il fatto che dire "ragazzi, ho sbagliato, è colpa mia" non è una cosa da dire così su due piedi in una stanza piena di persone. Ma perché? Non sono Obama. Non sono Lagarde. Non sono un artificiere o un chirurgo. Tra l'altro, il mio errore non affliggeva minimamente il lavoro di questo collega, per cui posso presumere che la sua fosse una genuina preoccupazione nei miei confronti, un consiglio per sopravvivere nel mondo del lavoro, forse, per sopravvivere in quel mondo del lavoro, in quello specifico e piccolissimo micromondo di uffici, per sopravvivere in generale?
Su tutto il territorio nazionale si sono svolte 1076 iniziative connesse alla crisi in Medio Oriente. Soltanto in 33 occasioni si sono registrate criticità. Senza voler sottovalutare in alcun modo la modesta entità del dato sulle criticità verificate, si credo che la stragrande maggioranza delle manifestazioni svolte in piena sicurezza e con la massima libertà di espressione del pensiero valga a certificare non solo l'impegno delle forze di polizia, ma anche la loro efficienza e professionalità. Voglio anche ricordare che in molti paesi europei non tutte le manifestazioni vengono permesse, mentre in Italia il governo, fin dall'inizio del conflitto israelo-palestinese, ha garantito la piena libertà di manifestare a tutte le parti.
E in effetti avrei potuto dire che tutto sommato si sono mostrate criticità solo nell'1,5% dei giorni in cui sono andato regolarmente al lavoro, magari sottolineando che in ogni caso ci sono paesi europei dove il mio lavoro non c'è e quindi al massimo avrebbero potuto ringraziarmi per averlo fatto.
Perché fino a quel momento io pensavo di aver fatto delle classiche operazioni commerciali legate ad operazioni di beneficenza in totale buona fede e pensavo di non aver fatto niente di sbagliato. In quel momento mi sono resa conto che evidentemente se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, avevano frainteso qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte in un altro modo, potevano essere fatte meglio e dette meglio. E quindi questo è stato un po' un momento di grosso cambiamento che ha...
Oppure avrei potuto giocarmela dicendo che c'era stato un fraintendimento, un errore di comunicazione che sicuramente poteva essere curata meglio. Perché io posso capirlo, il mio collega? Dopotutto, che senso ha esporsi rivelando un errore e prendendosene la responsabilità mentre siamo immersi in un contesto dove al massimo siamo abituati a sentire...
Magari bisogna essere paraculo, dire cose giuste, cioè tutto fantastico, tutto bellissimo e finisce là. Offendere tifosi di Toro? Mai, se qualcuno si è sentito offeso. Non è assolutamente mia intenzione e non mi passava per testa fare una cosa così. Per me era...
Se qualcuno si è sentito offeso, allora mi scuso, ma solo in quel caso, ok? E questa modalità, piano piano, è diventata la modalità di comunicazione che viene raccontata di più. Al di là delle ragioni per cui qualcuno sceglie di assumersi delle responsabilità per questioni legate al damage control di una certa situazione, alla credibilità della propria immagine o proprio per una questione di onestà intellettuale, sono due le modalità di reazione a un errore di cui oggi facciamo più esperienza. La prima è la non ammissione dell'errore.
Poteva essere fatto meglio.
O...
Beh, ma le criticità sono calcolabili in una percentuale irrisoria.
La seconda modalità riguarda la proiezione della responsabilità sulla sensibilità dell'altro.
Se ti sei sentito offeso, ti chiedo scusa e mi dispiace.
Ma mi dispiace che tu abbia capito male. Non mi dispiace di aver detto o fatto questa o quella cosa. Quindi, se questo modello viene ripetuto ad libitum da figure di riferimento della politica, del costume, dello sport, è chiaro che diventa il modello a cui adattarsi, perché diventa trasversale a gruppi sociali ed interessi differenti tra loro, ma che condividono una certa modalità comunicativa, diventando quindi la norma. Una norma che in qualche modo solleva dalle responsabilità. Non le dichiaro esplicitamente, o se lo faccio è perché chiaramente dall'altra parte c'è qualcuno che non ha capito. Questo modo di approcciarsi agli errori, però, secondo me restituisce un contesto incapace di assumersi una responsabilità, ma intesa proprio nella sua accezione etimologica, rispondere a qualcuno, a se stessi, delle proprie azioni. Se ci abituiamo a divincolarci da questa capacità, legittimeremo chi ci sta intorno a fare lo stesso, generando una sorta di spirale in cui nessuno risponde più davvero di niente a nessuno, isolandoci e esponendoci quindi ancora di più all'errore, ricominciando il giro. Il problema forse è che non riusciamo ad umanizzare l'errore, perché confondiamo la parola umanizzare con la parola sdoganare. Umanizzare l'errore non significa che allora vale tutto e che va sempre tutto bene. Paradossalmente questo è quello che ci raccontiamo adesso con questa cultura dell'errore nascosto o proiettato. Umanizzare l'errore significa essere consci del contesto in cui è stato commesso. Un contesto fatto di persone, di competenze, di interazioni. Quante variabili si innestano su questi tre elementi che potenzialmente possono portare a far saltare tutto in aria? Centinaia, migliaia.
In Tokyo, Japan, there was a restaurant whose elderly waiters and waitresses all suffered from varying degrees of memory loss. It was the brainchild of Shiro Oguni, who had visited a group home for adults with dementia and thought that their isolation was kind of heartbreaking.
Nel quartiere di Akinara, a Tokyo, c'è un ristorante in cui i camerieri e le cameriere sono tutti anziani che soffrono di demenza senile. Si chiama Restaurant of Mistaken Orders, un posto in cui il tuo ordine non è detto che arrivi, e se arriva non è detto che sia quello giusto. Il tasso di errore rilevato dai gestori è sopra al 40%. Un posto del genere non ha senso, no? Perché devo pagare per mangiare qualcosa che non ho ordinato o aspettare ore prima che arrivi l'ordine giusto? Perché quel posto lì nasce proprio sul concetto di umanizzazione dell'errore. Quel posto è un piccolo esperimento innocuo dove l'errore esiste ed è parte integrante della vita delle persone che lo commettono, esattamente come noi, solo che noi tendiamo a non dichiararlo apertamente, loro sì. Eppure, in quel ristorante l'errore non è l'elemento fondativo delle persone che portano ai tavoli le pietanze sbagliate o che la sera hanno difficoltà a prendere la metro giusta per tornare a casa. È una parte della loro identità che hanno deciso di esporre, di mettere lì, sul tavolo, insieme alla loro capacità di cucinare o di apparecchiare o di tenere una conversazione con i clienti. È un esperimento piccolo su quanto quello che ci terrorizza può essere un punto di contatto genuinamente umano. Qualcosa che non ci definisce in assoluto, ma che esiste come parte di noi, tutti noi. Presidenti, atleti, influencer, colleghi. Non siamo quello che sbagliamo. Siamo chi riconosciamo di essere dopo aver sbagliato. Ci sentiamo venerdì. Alla prossima.
Tlac è un podcast scritto e prodotto da Francesco Tanini. Intro e outro sono a cura di Giorgia Loddo, musiche di Pineapple Music. Per scriverci, podcast.tlac@gmail.com oppure Instagram tlac.podcast.